Allora, stasera concluderemo questa riflessione sul millennio. Avremo un messaggio di carattere apologetico. Apologia vuol dire semplicemente difesa. Quindi è un messaggio a difesa della fede. Ok? L'argomento del millennio è un argomento molto molto bello, grande, straordinario, ma è anche facile da capire. Almeno per me che sono una persona, diciamo, modesta, non mi è stato difficile capire il millennio, anche perché la scrittura ne parla in maniera chiara. Certo, ci sono delle rivelazioni, diciamo, nell'Antico Testamento che profetizzano il millennio, ma grazie al Nuovo Testamento, quando viene parlato in maniera esplicita del millennio, come abbiamo visto nel capitolo 20 dell'Apocalisse, tutto diventa chiaro. Quindi non è complicato capire l'argomento del millennio. Però come succede sempre, quando una verità è importante ed è chiara, Satana deve lavorare per renderla complicata e addirittura modificarla se non cancellarla. E quindi noi dobbiamo anche fare molto molta attenzione a quello che ascoltiamo in giro, quello che viene predicato. Oggi abbiamo lo strumento di internet dove viene detto di tutto, viene predicato di tutto e di più. E quindi molte volte anche i credenti stessi si mettono lì su internet, vogliono capire, vogliono ascoltare, ascoltano certi personaggi e poi rimangono anche meravigliati. L'altra volta, anche se l'abbiamo cancellato, non voglio fare i nomi, abbiamo parlato ad esempio del problema calvinista. È vero, chi ascolta i messaggi di questi uomini famosi rimane affascinato, rimane che bello, chi legge i libri di questi, anziché comportarsi come dice la scrittura, quasi quasi ci piace ascoltare questi. E ci piace leggere di questi libri di queste persone che sono un'eresia. Vi ho ricordato, giovedì scorso, ricorderete, che queste persone predicano quelli in cui non credono. Perché se predicassero ciò in cui loro credono, nessuno li seguirebbe. Ma loro perché lo fanno? Perché quella è un'esca, un amo che loro buttano per incantare le persone in modo tale che possono dire: però predicano bene, però che grandi cose che dicono. Ma quello è tutto un inganno di queste persone che poi accalappiano tantissime altre persone e le gettano nella confusione. Se leggete i libri di queste, ripeto, non voglio fare i nomi, ma io ho letto alcuni libri di queste, e sono veramente scandalosi. Allora, che dice la scrittura? Galati 1, cos'è scritto? Chi porta un Vangelo diverso, abbiamo ricordato, dobbiamo reputare questa persona anatema. Ma noi siamo troppo diplomatici, siamo troppo sentimentalistici, siamo troppo bravi. Allora non abbiamo il coraggio di dire che queste sono eresie, anche se sono predicate bene. E noi dobbiamo fare molta attenzione. Io credo che uno dei lavori, uno dei ministeri che il Signore ha affidato agli anziani è proprio vaccinare, proteggere il gregge, perché come Gesù diceva, il pastore mette la sua vita per le pecore. Cosa fa il mercenario? Quando vede il pericolo, dice Gesù, scappa, no? C'è il pericolo, se ne scappa. Ma il pastore non può scappare. Se è un vero pastore, deve avere il coraggio anche di diventare impopolare, anche di non avere il consenso di tutti, ma deve cercare il consenso del Signore. E questa è una cosa per me molto importante, in questi giorni, quella che sto scrivendo, che poi ho cambiato il titolo, ma Dio è d'accordo con me? Cioè, poniamoci questa domanda. Quello che io sto pensando, quello che sto dicendo, quello che sto facendo, ancora oggi studiavo questo argomento, ma Dio è d'accordo con me? Giuseppe è d'accordo con me? Forse i credenti sono d'accordo con me, ma Dio è d'accordo con me? Perché se Dio non è d'accordo con me, come faccio a sapere se Dio è d'accordo con me? Se studiavo con il fratello Francesco ieri, sì, mercoledì, si parlava di fedeltà. Che cos'è la fedeltà? La fedeltà non è altro che riprodurre dall'originale quello che è scritto. Allora, quando noi ci confrontiamo con l'originale, diciamo, è stato dato questo, molto bello, molto significativo, molto suggestivo, se vogliamo. Poi, quando andiamo a metterlo a rapporto, a confronto con l'originale, se non è, se non corrisponde all'originale, cosa dobbiamo dire? È un falso, no? È vero o no? Ma non si dice queste, non si dicono queste parole qua, no? Non si dicono queste parole. Ma un pastore le deve dire queste parole. A costo di diventare impopolare, a costo di diventare, come dire, strano agli occhi delle persone. Perché altrimenti che sta a fare qua? Sta a dire, portare il messaggio, dire abbiamo la riunione la prossima volta e poi andarsene a casa. No, non è così. Vive, mi piaceva la frase di un fratello che abbiamo conosciuto, Abramo Manduzio, dicevamo, come gli anziani, il pastore deve puzzare di pecore. Bella questa frase, ricordi Gina, quando dice, il pastore deve puzzare di pecore. E quindi è una persona che vive in mezzo alle persone e ama queste persone come non le ama nessuno, come le ama solo il Signore, e dà la sua vita per le pecore. Quindi se ci permettiamo di dire certe cose, ripeto, senza fare i nomi, ma facciamo molto, molta attenzione, fratelli, perché sono cose molto, 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 molto importanti. Allora, vedremo stasera proprio questo aspetto apologetico in difesa della fede. Venite con me in questo passo, che credo conosciamo bene, perché è un passo che più volte ho citato, commentato, ma non mi stancherò mai di commentarlo ancora. Nel capitolo 2 della seconda lettera ai Corinzi, il versetto 17. È bello perché alla fine del versetto 16 l'Apostolo Paolo, quando parla del ministero che avevano ricevuto, a un certo punto dice: chi è sufficiente a queste cose? La risposta non può che essere: nessuno è capace, in maniera connaturata, in maniera naturale, umanamente parlando, nessuno è capace di servire Dio. Però l'Apostolo Paolo dice subito dopo: noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Allora, come potete vedere, a volte noi ci rimaniamo male, quasi ci scandalizziamo di sentire certe cose, ma questi problemi ci sono sempre stati. Siamo proprio all'inizio del cristianesimo, è vero? Sono passati non tanti anni, eppure da subito Satana ha cercato di rovinare il cristianesimo. E l'Apostolo Paolo dice: noi non siamo come quei molti che falsificano, cioè modificano la parola di Dio a loro piacimento. Noi parliamo da parte di Dio, parliamo in presenza di Dio, in Cristo. Cioè noi quando parliamo, quando operiamo, noi siamo coscienti del fatto che noi stiamo impegnando il nome del Signore. Questa è la verità. Allora, quando uno serve, fa qualcosa, dice qualcosa a livello spirituale, deve avere nel suo cuore la coscienza che sta impegnando il nome di Dio. Non sta facendo un mestiere, sta impegnando il nome di Dio. Non sta facendo qualcosa di buono, ma sta impegnando il Signore. E quindi alla fine chi sarà onorato o sarà disonorato? Sarà il Signore, a seconda di quelle che noi andiamo a dire. Il lavoro malefico di Satana ha sempre due direzioni principali. Una che arriva dall'esterno e una che arriva dall'interno della Chiesa. Quando i problemi arrivano dall'esterno, allora, come dire, per noi è normale, perché se andiamo a predicare per le strade, se siamo fedeli al Signore e i pagani ci danno contro, beh, è normale. Cosa vogliamo dei pagani, è vero o no? Io sono convinto di una cosa, fratelli, lasciatemi passare però questa mia convinzione. Io credo che è più difficile vivere il Vangelo in Italia che non nei posti dove c'è la persecuzione. E l'ha detto sabato il fratello Besleaga, no, Beslega, Besleaga, si chiama? Siamo troppo grassi in Italia, è vero o no? Siamo obesi, ma non siamo obesi solo di tanti messaggi, ma siamo obesi da tante altre cose, da tante comodità, non ci manca niente. Io ricordo 44 anni circa fa, quando mi sono convertito, andare a casa di un fratello o incontrarsi, o lo stare insieme, o un agape, o qualcosa, diventava una festa. Si aspettava come i cattolici aspettano Natale, come i cattolici aspettano la Pasqua, si aspettava il desiderio di stare insieme. C'era un funerale, non c'era il posto per tutti quanti, c'era una tenda, era piena di credenti. Adesso abbiamo tante di quelle comodità che non si capisce più come stanno le cose. Oggi non si capisce più chi è veramente credente e chi non lo è. È vero o no? Chi può dire è veramente credente? Credenti che non leggono la Bibbia. Come facciamo a dire credente? C'è un credente che non legge la Bibbia. Un credente che non frequenta, che non ha il desiderio di stare alla presenza del Signore. Un credente, un cristiano. Andate nei paesi dove c'è la persecuzione. È vero? Abbiamo visto che la Bibbia la mettono sottoterra e ogni tanto la vanno a leggere qualche foglio, di nascosto si incontrano. Lì si capisce chi è cristiano. Ma quanti cristiani ci sono qua? Provate a parlare con le persone, tu manchi dalla riunione, dal momento che siamo una famiglia, dobbiamo dire a fratello, guardate, non ci sono per questa ragione. Si sentono pressati, si sentono, come dire, si sentono marcati stretti, ma che siamo nella caserma? Eppure è una verità biblica. Però sono un cristiano, però sono una cristiana. La cosa più triste, fratelli, e vedremo più avanti, non è il fatto di ricevere delle, come dire, delle battaglie a livello esterno. Satana ha capito molto bene che questo modo di fare non porta tanto frutto, anzi, quando i cristiani venivano perseguitati, cosa ha fatto Tertulliano nel secondo secolo? Ha scritto all'imperatore cosa ha detto? Il sangue dei martiri e la predicazione del Vangelo. Più venivano perseguitati, più crescevano. Ma com'è sta storia? In Italia meno veniamo perseguitati, meno si capisce che è cristiano. È vero o no, fratelli? Sto dicendo una sciocchezza? Leggevo in questi giorni ancora l'Esodo, il faraone più perseguitava gli israeliti, più crescevano. No, ma è strano questo, dovrebbe funzionare al contrario. Invece no, fratelli. Invece no. Allora guardate, gli attacchi arrivano dall'interno. Questo è il vero problema. Allora leggiamo questo passo che conosciamo molto molto bene, cioè Atti capitolo 20, e guardiamo come, voglio dire, come tutte queste cose ci sono sempre state. Ecco, non è una novità. È vero? Non è una novità. Queste cose ci sono sempre state. Non è qualcosa che sta succedendo adesso nel XXI secolo perché ci siamo secolarizzati. Allora ecco, queste cose succedono. No, non è vero. Queste cose sono sempre successe. Solo che una volta c'erano degli uomini che quando predicavano la parola. Sto ascoltando ancora i vecchi messaggi di Gianni Zartini. In un messaggio, a un certo punto, c'è uno che ride e dice, perché ridi? Non ti interessa quello che sto predicando? Che sei venuto a fare? Provate a dire oggi qualcosa del genere a qualcuno, questi alza e se ne va, non viene più. È vero o no? Si sta predicando la parola, diceva sto fratello, e tu ti metti a ridere? Chi sono veramente gli uomini e le donne che davanti alla parola piangono, si mettono in ginocchio e chiedono al Signore, come sto chiedendo io in questi giorni, ma Dio è d'accordo con me? Non se mia moglie è d'accordo, non se i miei anziani sono d'accordo, non se la mia chiesa, ma Dio è d'accordo con me o no? Dio potrebbe mettere la firma per quelle che io, su quelle che io sto pensando, sto facendo? Quante cose che noi facciamo, a quanto si può parlare, ma è biblico questo? Quante cose vorrei dire, fratelli, però purtroppo non le posso dire, perché ho anche paura di dirle, è vero? Ma sono cose bibliche. Allora, l'Apostolo Paolo dice nel capitolo 20, del libro degli Atti parla, come sapete, agli anziani, ai pastori della chiesa di Efeso, si sta commiatando da questi credenti, sarebbe potuto andare a Gerusalemme dove gli aspettava anche parecchi problemi. E dice qui nel versetto 29, dice: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E poi dice: e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Guardate, fratelli, attenzione. Allora, vedete, queste cose qua ci sono sempre state. Allora, qual è la strategia a cui Satana tiene maggiormente? Non è quella di farci avere dei problemi dall'esterno. Cioè, anche quella, lui si impegna per quello. Ma quella maggiormente a cui lui si impegna sono i problemi all'interno. Allora questo è il vero problema. Questo è il vero problema. E quindi sono nate delle eresie nel tempo che poi sono diventate delle verità. Ripeto, soprattutto oggi dove il computer, internet, ormai a livello mondiale, internazionale, arriva dappertutto, e noi rimaniamo incantati davanti a queste cose, anziché rabbrividire, vergognarci e tenere in alto l'onore del Signore, anche davanti a uomini di un certo nome. Ma questa è una cosa davvero molto, molto difficile. Allora, sono molti quelli che falsificano la parola di Dio. Guardate, falsificare vuol dire modificare o riprodurre con inganno qualcosa spacciandola come originale. Questo vuol dire falsificare. Pretendere, cioè modificare una verità facendola passare come verità. Ma verità non è. Quando Paolo in Galati dice stanno predicando un altro Vangelo, non sta parlando di un altro Vangelo nel senso vero della parola, ma stava parlando di un Vangelo che è stato modificato. E il problema più grande che c'era fra le chiese della Galazia erano proprio i giudaizzanti, è vero? Che stavano modificando la parola e volevano far passare il messaggio della salvezza come qualcosa che doveva anche attraversare le opere della legge, senza delle quali, leggete Atti 15, senza delle quali non era possibile essere salvate, neanche essere persone che Dio potesse approvare. E oggi cambiano, come dire, le novi, cambiano i, come dire, si attaccano altre verità, ma il sistema è sempre quello, è sempre lo stesso. Quindi modificare. L'opposizione di Satana, abbiamo detto, è particolarmente forte verso l'interno della Chiesa. Verso l'interno della Chiesa. Nel tempo stesso è usa gli uomini più conosciuti, quelli più in vista. Non userebbe mai delle persone qualsiasi. Mai delle persone qualsiasi. Abbiamo studiato con i giovani sabato, Numeri capitolo 16, chi erano gli uomini che hanno portato il popolo di Israele, migliaia di popoli di Israele, poi a morire, ad essere inghiottiti vivi. Era un certo Core, Datan, Abiram. E chi hanno coinvolto? Gli uomini migliori del popolo, gli uomini rinomati, gli uomini conosciuti. Questi hanno creato la divisione, hanno creato subbuglio nel popolo di Dio. Abbiamo ricordato sabato che quando ci sono queste situazioni c'è sempre un capobanda, perché alla fine poi Giuda, quando scrive, non dice la ribellione di Datan, Core, Abiram, cioè no, la ribellione di Core. La ribellione di Core. C'è sempre qualcuno che vuole portare i discepoli da un'altra parte, attirarli a se stessi. Questo è lo scopo dei falsi profeti. Questo è lo scopo di queste persone. Avete notato cosa abbiamo letto? Cosa ha detto Paolo? Paolo dice: qual è? Come si fa a vedere che sono persone che stanno creando dei problemi? Perché attirano non al Signore, ma loro stessi. Questo è il problema vero. Ecco perché dobbiamo domandarci sempre: ma Dio è d'accordo con me? Quello che io sto dicendo, ma Dio è d'accordo con me? Dio è d'accordo con me? Non se tanti sono d'accordo, ma se Dio è d'accordo con me. Io credo che in questi giorni il Signore mi ha aperto proprio gli occhi su questa verità. Tante volte ho pensato, ma non in questi termini. Ma Dio è d'accordo con me. Quello che io sto facendo, stasera sto predicando, sto dicendo delle cose. Ma Dio metterebbe la firma su quello che io sto dicendo. Direbbe sì, è un messaggio che viene dallo Spirito Santo. Quanto è importante questo, fratelli? Quante cose cambierebbero? Quante persone, anziché parlare, starebbero seduti? Quante persone cambierebbero il tipo di servizio, di ministero? Se solo onestamente, umilmente, si facessero questa domanda. Ma Dio è d'accordo con me? Perché se Dio non è d'accordo, che cosa mi sta preparando? Perché nel corpo siamo tutti importanti, tutti indispensabili. Nessuno direbbe mai che me ne faccio di un'unghia o di un solo dito della mano, che me ne faccio, è vero? Nessuno direbbe così. Perché tutto è importante, tutto è indispensabile. E quindi Satana usa questo lavoro in maniera incredibile. E guardate, mentre Dio parla di verità, Satana parla di menzogne. È vero? Conosciamo questo passo di Giovanni 8,44, Gesù dice, voi siete figli del diavolo. Qual è lo scopo del diavolo? Qual è lo scopo? La verità determina sempre il bene dell'uomo. La menzogna inganna, ci fa del male e porta alla morte. Io l'ho già detto altre volte, fateci caso. Andate a vedere tutte le volte che la scrittura parla di menzogna. Quasi sempre troverete che a seguito della menzogna c'è la morte. Ha cominciato così Satana, no? Davvero, ha ingannato la donna, l'ha sedotta, a portarla alla menzogna. E quella menzogna ha portato la morte nell'uomo. Il suo scopo è portare menzogna. Certo, non una menzogna, come dire, detta in maniera chiara, esplicita, ma una menzogna fatta bene, adornata bene, in modo tale che questa menzogna passa per verità. Questo è il problema, è vero? Bisogna fare davvero molto molta attenzione. Verità e menzogna, ovviamente, sono due cose opposte fra loro. Guardate, fratelli, là dove Dio unisce, Satana vuole dividere. È vero? È sempre così. Guardiamo il matrimonio. Là dove Dio unisce, cosa vuole fare Satana? Vuole separare. Vuole dividere. Là dove Dio parla di un corpo che si deve muovere in maniera armoniosa nelle attività, nell'evangelizzazione, nel servizio per il Signore, nello studio della parola, eccetera, Satana cosa fa? Propone le sue cose in modo tale che questo corpo comincia a dividersi a pezzettini e non cammina più in maniera armoniosa e quindi non cammina più in maniera spedita, ma diventa un corpo zoppicante, un corpo zoppicante. E la Chiesa non può essere benedetta come il Signore vorrebbe. Perché la Chiesa all'inizio del cristianesimo, nel libro degli Atti, cresceva di numero, cresceva nella qualità, cresceva? Perché? Perché non c'era nessuno che diceva questo è mio. Questo è della Chiesa. Questo è d'un corpo. Questo è del Signore. E quando la gente vedeva queste cose, vedeva qualcosa che nel mondo non c'era. Quando il mondo vede la Chiesa di oggi, vede qualcosa che già esiste nel mondo. Non c'è niente di novità, è vero? Vede già qualcosa che c'è, non qualcosa che non c'è. E questa era la cosa straordinaria. Poi un'altra cosa che c'era all'interno del Libro degli Atti è che quando veniva predicata la parola, venivano fatti dei miracoli, il Signore agiva in maniera molto severa per difendere la sua Chiesa. Tant'è vero che nel capitolo 5 muoiono addirittura due credenti e il mondo capisce che non ci si può avvicinare a Dio in modo superficiale. E i credenti capiscono che il timore di Dio è la cosa più importante. Dicevamo questa mattina, stiamo leggendo in questi giorni con mia moglie il libro di Giobbe, nell'ultimo versetto del capitolo 27 di Giobbe, tutto il capitolo parla che cos'è la saggezza. Dov'è la saggezza? Cos'è la saggezza? Dove si trova la saggezza? E l'ultimo versetto di questo capitolo dice la saggezza si trova nel timore del Signore. Questa è l'intelligenza, il timore di Dio. Dio sta provando la mia vita. C'è questo rispetto profondo della persona di Dio, un Dio grande che ci sovrasta, ma non è un nostro nemico, è nostro padre, ma c'è rispetto. C'è rispetto. Questa è la saggezza. Oggi la saggezza la vogliamo trovare nelle banche di scuola, è vero? A seconda del titolo accademico o anche teologico che noi riceviamo, allora lì c'è la saggezza. No, fratello, no. Guardate che cosa ha fatto il Signore con Mosè. 40 anni in Egitto. Tanto che il capitolo 7 degli Atti, versetto 23, dice che grazie a quella scuola Mosè divenne potente in parole e in opere. Ma come mi piacerebbe avere un uomo così all'interno della Chiesa, no? Un uomo che è stato alla scuola più grande, più qualificata del mondo d'allora e che diviene potente nelle parole, ah, come parla bene, ma anche nelle opere, eh. Non era un teorico, non è come i predicatori di oggi che predicano ma non fanno niente. Tutte teorie. No, potente anche nelle opere. Ah, io lo farei subito anziana questa. È vero o no? Ma il Signore cosa gli ha detto? Senti Mosè, vai a pascolare le pecore, neanche tu e di tuo suocero, per 40 anni. Come vado a pascolare le pecore 40 anni? Mi sono plurilaureato. Nessuno sa parlare come me, nessuno sa operare come me, e vado a pascolare le pecore. Perché Dio deve cancellare tutta questa presunzione. E deve fare di Mosè, numeri 12:3, l'uomo più mansueto della terra. Nessuno era più mansueto di Mosè, era più umile di Mosè. Dove sono questi uomini, fratelli? Dove sono questi credenti? Abbiamo letto sabato con i giovani che viene insultato Mosè e si mette con la faccia a terra. Con la faccia a terra senza reclamare. Dove sono questi uomini? Uomini che non pretendono niente. L'unica cosa che desiderano è il bene dei propri fratelli. Ed un mondo che muore per mancanza di conoscenza. Dove sono, fratelli? Dove sono questi cristiani? L'abbiamo persa questa visione. Siamo occupati di tantissime cose, meno delle cose che onorano il Signore. Siamo troppo grassi. Siamo troppo colti, siamo troppo vivi per morire a noi stessi e morire sulla croce per avere quella libertà, quella potenza di Spirito Santo e portare il Vangelo al mondo che muore senza il Signore. Là dove Dio separa, Satana vuole unire. È vero? L'ecumenismo, è vero? Qual è il principio ecumenico? Non dobbiamo parlare delle cose che ci dividono, è vero? Il cattolicesimo con tutta la sua baldanza, con tutto quello che è intorno, cosa dice? Noi non dobbiamo parlare delle cose che ci dividono. Questo è brutto. Questo non è per persone intelligenti. Dobbiamo parlare delle cose che ci uniscono, le cose che ci unisce. La parola di Dio, non parliamo della parola di Dio, è vero? Parliamo dell'amore. L'amore ci unisce. Ma di quale amore stiamo parlando? L'amore che non è quello del Signore. Perché l'amore di Dio è obbedienza alla parola. Non mi dire, fratello, che tu ami i fratelli. Perché se ami i fratelli, tu ubbidirai alla parola di Dio. Questo è amore. E il Signore benedirà. E là dove il Signore vuole separare, Satana vuole unire. Guardate. Dio promette il cielo, Satana propone la terra. Come mai tanti credenti non servono il Signore? Perché sono impegnati per le cose della terra. Le cose della terra sono migliori. È meglio uno sport che andare a evangelizzare, o no? Io spero che mio figlio diventi una persona molto importante, piuttosto che andare da quattro cretini a dire l'Evangelo salva. E se no perché non lo faccio? Se no qual è la ragione per cui non lo faccio? Qual è la ragione? Le cose della terra hanno già riempito il mio cuore. Per Dio non c'è posto. Ci sono le cose della terra, sono belle, sono affascinanti. Sono cose che accarezziamo, che desideriamo. E quando siamo pieni di queste cose, per Dio non c'è nessun posto. Non c'è nessun posto. Abbiamo paura dell'opinione pubblica. Abbiamo paura di nostra moglie, abbiamo paura di nostro padre, abbiamo paura di nostro marito, abbiamo paura del vicinato, abbiamo paura di dire che siamo dei figli di Dio. Perché questo impegna. Perché nel momento in cui dico che io sono un cristiano, allora i riflettori sono sopra di me. Nel momento in cui io vivo da cristiano, mi sono attirato dei nemici. Perché il mondo non ama i cristiani. il mondo ama dei cristiani che non sanno di niente. Questo ama il mondo. Il mondo ama dei religiosi che si definiscono cristiani, degli uomini che non sanno di niente, questo li ama. Perché sono come loro e non si sentono in imbarazzo. Perché non hanno un messaggio di vita da portare. Questa è la ragione, fratelli. Questo è il secolarismo che stiamo vivendo noi in questi giorni, in questi anni. Non c'è più l'Evangelo. Si predica adesso il buon senso. Si predica il rispetto. Io devo rispettare te, tu devi rispettare me. Si predica l'io penso, il secondo me. Non che dice il Signore, come abbiamo letto in 2 Corinzi 2,17. Che dice il Signore? Io parlo da parte di Dio, dice Paolo. Chi è sufficiente a queste cose? Nessuno. Ma io vi dico quello che Dio mi ha detto. Voi lo potete citare o lo potete buttare via. Ed era un uomo che non cercava l'approvazione degli uomini. Perché quando anche lui scrive in Galati, abbiamo citato il capitolo primo, dice nel versetto 10, io non mi giudico neanche da me stesso. Non mi interessa il vostro giudizio. Sembra quasi un maleducato quando scrive. Ma si scrive così, Paolo? Cerca di essere un po' più educato, insomma, un po' più di gentilezza, è vero? Non mi interessa niente di voi, a me interessa che Dio mi sta provando. Ma Dio ti sta provando? Se Dio ti approva, tu sarai sempre più solo, perché la Chiesa non ama queste cose. La Chiesa ama sentire parlare dell'amore, dei sentimenti, che toccano le emozioni, che ci mettiamo a piangere un pochettino, dei bei concerti, da uscire fuori dalla sala e dire è stato proprio bello oggi. Mi sento proprio bene, è vero? Non con il cuore che palpita per l'opera del Signore. La sua opera, abbiamo detto, si concentra soprattutto all'interno della Chiesa. Sono realtà messe a confronto. Adesso, velocemente, per il tempo che è rimasto, voglio farvi vedere tre principali correnti o pensieri teologiche intorno al millennio. Guardate un po', io ho cercato di sintetizzare ovviamente, perché ci vorrebbe più tempo, nella dispensa che, nelle tre dispense sull'Apocalisse che ho scritte, ovviamente c'è molto 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 di più, ma da tempo ci sono in voga, ci sono questi tre pensieri. Il primo è il pensiero amillenarista. Ah, vuol dire prima. Allora, che pensiero è il pensiero amillenarista? In che cosa crede? Qual è? Che cosa dice? Prima di tutto dice che il millennio non è un periodo storico letterale. Cioè, non ci saranno veramente mille anni sulla terra dove il Signor Gesù regnerà con la sua Chiesa e ci sarà la pace, ci sarà la giustizia e ci sarà tutto quanto il Signore ha detto. Questo è un modo spirituale di parlare, è un modo teorico di parlare, ma non esiste un vero millennio, cioè fisico, materiale. E poi vi faccio vedere chi è che pensa questo. Sono i calvinisti che pensano così, pensate un po'. E da chi è arrivato questo pensiero? Quale da cui ha studiato Calvino? Da Agostino, il IV secolo dopo Cristo, da lui ha imparato. E scrivendo questi giorni questo libro ho scoperto anche che Agostino è stato il grande promotore dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica. E si diceva cristiano, era un filosofo ovviamente, è vero? È lui che ha provato i sette sacramenti, grazie ai quali è possibile, insieme alle opere buone, eccetera, arrivare al cielo. Perché tutti quando parlano di salvezza parlano di Gesù Cristo come colui che è il Redentore, colui che è il solo che può dare la salvezza. Ma come arrivarci? Tutti la pensano in maniera diversa. Come si arriva a questa salvezza? Come si realizza questa salvezza? Ah beh, allora ci sono diversi pensieri. E Agostino era uno di questi. È un regno, naturalmente, di natura spirituale non visibile, quindi non pace, gioia, giustizia, quelle che abbiamo letto in Romani 14, 17, la pace dello Spirito Santo, no, qualcosa di teorico, qualcosa di spirituale. I mille anni sono figurativi, non spirituali. La grande tribolazione è presente durante tutti i periodi della Chiesa. Quello che noi stiamo vivendo oggi è già la grande tribolazione. Non è una fase che deve avvenire dopo il rapimento. No, è qualcosa di cui noi stiamo già vivendo, e questo serve a che cosa? Serve affinché la Chiesa venga purificata attraverso la grande tribolazione, quella che noi stiamo vivendo, e quindi entrare finalmente nel millennio durante il quale vive la Chiesa che milita sulla terra. Capite, fratelli? Quindi noi stiamo già vivendo la grande tribolazione. Ma abbiamo già parlato, non possiamo parlare ancora della grande tribolazione. Domani sera, Dio volendo, a Soma Lombardo, faremo un accenno di tutti gli avvenimenti futuri in maniera indicativa. Mi hanno chiesto i fratelli di parlare di questo. E domani vedremo qualcosa sulla grande tribolazione. Quindi il millennio, che è solo spirituale, è precedente al ritorno di Cristo, con cui si adempiranno tutte le fasi che riguardano la Chiesa, i perduti e il mondo. Quindi anche al ritorno di Cristo non ci sono più fasi. Il rapimento e poi il Signore in un secondo momento verrà per giudicare il Signore. No, quando il Signore tornerà, allora sarà in un'unica soluzione. Ma vi ricordate che abbiamo letto qualcosa di diverso? Non vi sarà una risurrezione in due fasi, ma un'unica fase, salvati e perduti. Dove l'abbiamo letto noi l'altra volta, invece che non è così? In quale passo l'abbiamo letto? Perché queste cose, facciamo parlare a loro, se è insegnato non lo sanno è grave. Voglio dire, ma queste cose le dobbiamo mettere nella mente, nel cuore. Abbiamo letto, in Apocalisse 20, vero? Cosa abbiamo letto? Che c'è prima una prima risurrezione, quella dei credenti, e poi, finiti i mille anni, ci sarà l'ultima risurrezione, che è in unica fase di tutti i perduti. Tutti si presenteranno davanti a Dio, che a loro fa piacere o no, ma tutti si presenteranno davanti a Dio. Ma questa è la fine, nel capitolo 20, dal versetto 11 in poi dell'Apocalisse. E invece gli amillenaristi pensano in maniera del tutto diversa. Quindi una dottrina nata intorno al IV secolo d.C., il cui maggiore fautore è stato Agostino. Leggete i libri di Agostino, Città Nuova. Guardate cosa dice quest'uomo. Pensate che se voi leggete le istituzioni della religione cristiana di Calvino, se riuscite a capire qualcosa, io non sono un dotto, ma ho fatto una fatica a capire anche una frase di quello che voleva dire, provate a leggere centinaia di volte quel santo uomo di Sant'Agostino. Ha preso tutto da lui. E quest'uomo la pensava così. Capite, fratelli? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un Vangelo che è stato modificato, predicato bene, ma non è quello in cui credono. Questa è la realtà, questa è la verità. Questo dobbiamo dire, fratelli. E non dobbiamo avere paura di dire, perché i credenti devono alzare le barricate spirituali, devono costruire i muri. Guardate Enemia, quando i muri erano caduti, piangeva quando ha saputo che i muri erano caduti, le porte non c'erano. Ma perché? Perché tutti potevano entrare, vero? Tutti i briganti potevano entrare. E quando una chiesa non ha dei muri poderosi, grazie ai quali non farà passare nessuno, allora, fratelli, siamo alla mercé di tutti. Ma quando ci sono dei muri poderosi, anche se arriva un angelo del cielo, dirà Paolo, che cosa diremo noi? Non è del Signore questo. Dio mai approverà una cosa del genere, perché la Scrittura dice tutta un'altra cosa. Questo dobbiamo avere il coraggio di dire, di gridarle queste cose, non aver paura degli uomini. Dobbiamo avere timore del Signore. E questa è, questa è una cosa molto, molto importante. Tutti i riformati hanno creduto in questo pensiero amillenarista. Tutti quanti. L'hanno sposato nel XV, nel XVI secolo, quando c'è stata la riforma, come sapete Lutero, Calvino, Zwingli, eccetera, hanno sposato tutto questo. Però Lutero si è separato da Calvino, ha detto io non sono d'accordo con te, e l'ho lasciato al suo destino. Questo non è biblico. Quando ha cominciato a parlare di salvezza, Lutero ha detto non è così, e si è separato da lui. Anche lui ha fatto ovviamente degli errori, come ne sappiamo, deve essere con la consustanzazione piuttosto che la transustanzazione, perché Lutero credeva che nel pane e nel vino era già dentro il corpo e il sangue di Cristo in modo reale, fisico, non qualcosa che si trasformasse, ma qualcosa che già c'era dentro. Sono stati degli uomini che hanno fatto i loro errori. La corrente premillenarista storico. Che cosa crede questo? Le fasi principali di questa corrente. Devo andare veloce perché il tempo sta passando. Quindi diversamente dalla verità. Primo, vede il ritorno di Cristo anche questo in unica soluzione, cioè non ci sarà prima il rapimento e poi il ritorno glorioso per giudicare le nazioni, ma sarà un tutt'uno, anche questi. Dicono queste persone. Allora, secondo, ovviamente, questo significa che la Chiesa passerà interamente per la grande tribolazione, periodo durante il quale Dio purificherà la Chiesa. Terzo, il premillenarista non parla quasi mai del tribunale di Cristo. La purificazione della Chiesa, infatti, avverrà durante i giudizi della grande tribolazione. Quarto, a Israele è stato tolto definitivamente il regno. Il regno millenniale non riguarda Israele, ma la Chiesa, composta da ebrei e gentili salvati. Quindi per queste persone, per questi pensieri, questo pensiero, Israele è stato rigettato per sempre. Non esiste più nel pensiero di Dio. Allora, io voglio leggere a questo punto almeno un passo. Venite per favore nel profeta Geremia. Oggi è stata una bella giornata di sole, vero? Sembrava quasi primavera. Geremia capitolo 31, leggiamo questo passo molto molto interessante. Leggiamo dal versetto 31, ma tutto il capitolo è molto molto interessante. Guardate che cosa dice il Signore. Ecco, i giorni vengono. Stiamo parlando di Geremia che sta profetizzando che il popolo sarebbe entrato 70 anni in cattività a Babilonia a motivo del suo peccato. Ebbene, e in cattività ci andrà. Ricorderete nel capitolo 9 di Daniele che a un certo punto, mentre Daniele sta leggendo il profeta Geremia, legge che i 70 anni stavano scadendo e comincia a pregare. E il Signore gli rivela quelle che sono le 70 settimane di Daniele. E qui Geremia parla del futuro del popolo di Israele, dice, ecco i giorni vengono, dice il Signore. Guardate, fratelli, quante volte è scritto dice il Signore. Questa è la 14ª volta nel profeta Geremia. Allora, dice il Signore, in cui io farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Guardate la precisione del profeta Geremia. La casa di Israele e la casa di Giuda, perché? Perché già precedentemente c'era stata la scissione di Israele 10 tribù e di Giuda 2 tribù, Giuda e Beniamino. Allora guardate la precisione, sta proprio parlando del popolo di Israele, non è un messaggio di tipo teorico, spiritualizzato, è un messaggio proprio pratico, notate, non come il patto che fece con i loro padri i giorni che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patti che essi violarono, sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. L'unico popolo che è stato liberato dall'Egitto è soltanto Israele, quindi non si può parlare di un altro popolo, è vero? E così va avanti, dice, ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nell'intimo loro, le scriverò sul loro cuore, io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Sta parlando proprio del millennio. Dice, nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo, conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, da più piccolo a più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. E il libro di l'Epistola agli Ebrei, verso la fine del versetto 10, riprende questo versetto, parlando proprio di Israele. Notate adesso, fratelli, così parla il Signore, per la 18ª volta, che ha dato il sole come luce del giorno, e le leggi alla luna e alle stelle perché siano luce alla notte, che solleva il mare in modo che ne mugghino le onde, colui che ha nome il Signore degli eserciti. Se quelle leggi verranno a mancare davanti a me, dice il Signore, allora anche la discendenza di Israele cesserà di essere per sempre una nazione in mia presenza. Così parla il Signore, se i cieli di sopra possono essere misurati alle sfondamenta della terra, di sotto scandagliate, allora anch'io rigetterò tutta la discendenza di Israele, per tutto quello che essi hanno fatto, dice il Signore. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Canaele fino alla porta dell'angolo, eccetera, eccetera. Fino a quando vediamo questa legge, ha detto il Signore, Israele è il popolo del Signore. Oggi c'è stato il sole, vero? Oggi. Quando l'abbiamo oggi? 16? È vero, 16 febbraio 2017. Che cosa ci ha detto il sole? Israele è ancora il popolo del Signore. L'ha detto il Signore. Se queste leggi vengono a mancare, beh, allora potete dire che Dio ha rigettato Israele. Tutti i popoli sono finiti, sono stati distrutti. Solo Israele è rimasto in piedi. Nonostante, abbiamo letto, essi hanno fatto quelli che hanno fatto. Certo, oggi Israele, in quanto a servizio e quindi al ministero, è un popolo che Dio ha messo da parte, ha messo in naftalina, se così posso dire. È vero. Ma un giorno ritornerà glorioso e sarà il popolo attraverso il quale Dio benedirà il mondo, perché porterà il Vangelo del Regno in tutto il mondo. Perché Dio è fedele, fratelli. Dio non è come noi. Dio non parla soltanto, Dio fa. Tutto quello che Lui promette e dice, il Signore lo fa. E l'ultimo punto, e poi mi fermo, la corrente dispensazionalista, quelle che crediamo noi, cioè quelle che dice la Scrittura. Guardate, allora, nessun problema, anche questa parola dispensazione vuol dire semplicemente periodo. Cioè Dio ha scandito proprio in periodi precisi il tempo, non soltanto biblico, ma anche di tutta la storia umana. E questo è verificabile. Se andate a studiare, ad esempio, le 70 settimane di Daniele, molto velocemente vi dico una parola, guardate, a un certo punto Daniele riceve, dal versetto 25-27 del capitolo 9 del suo libro, una rivelazione che si è realizzata in maniera storica. Andate anche su tutte le enciclopedie, troverete che parte di questa rivelazione si è realizzata. Ha detto il Signore che prima di tutto ci sarebbero state 7 settimane, 7 settimane di anni, quindi 49 anni. E in questi 49 anni si sarebbero ricostruite piazze e mura a Gerusalemme. Allo scadere di 49 anni, Neemia ha costruito piazze e mura. Perché quando è uscito l'ordine di Artasesse I in Neemia capitolo 2, Neemia ha costruito le mura in 49 anni. Poi parla di altre 62 settimane di anni, cioè 483 anni, perché sono anni profetici di 360 giorni. E allo scadere di queste 483 anni, un unto sarebbe stato soppresso. Nessuno sarebbe stato per lui, cioè il Signore Gesù. Allo scadere di 483 anni, Gesù muore sulla croce e Israele rifiuta il suo Messio. Dio ferma l'orologio. Da quel momento in poi inizia il tempo della Chiesa o della manifestazione di Cristo. E che cosa succede? Che noi stiamo vivendo questa parentesi, ma chiusa la quale inizieranno i 7 anni di grande tribolazione. 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo. Ma è tutto verificato. È tutto stato verificato. Una volta quando ho parlato a casa di Claudio, un testimone di Geo, a sua moglie, ho detto ce l'hai in enciclopedia. Siamo andati a vedere in enciclopedia. È proprio storicamente verificabile. Eppure il Signore l'ha detto centinaia di anni prima. Perché il nostro Dio, fratelli, è onnisciente. Lui non predetermina niente. Lo potrebbe fare, non deve chiedere permesso a nessuno. Ma Lui conosce ogni cosa. E sapendo quello che succederà, Lui prepara in modo tale che tutti possano arrivare a conoscere Lui o a rifiutare il suo messaggio. E nessuno potrà dire io non sapevo niente, perché anche storicamente è tutto verificabile. Allora, molto velocemente, lo leggiamo soltanto, Israele e la Chiesa, è quello che noi diciamo biblicamente, è dimostrabile, Israele e la Chiesa sono due popoli distinti con un destino eternamente distinti. È un popolo momentaneamente messo da parte, ma il rimanente sarà tutto salvato e con un futuro glorioso e celeste. Romani 11, 25, 28, Apocalisse capitolo 21, troverete nella Gerusalemme celeste ancora le 12 tribù di Israele. Le troverete ancora lì nell'eternità. È un popolo distinto da Israele, la Chiesa da Israele. La Chiesa non ha preso il posto di Israele. Non c'è questa teologia della sostituzione, non esiste questo. Israele è Israele e la Chiesa è la Chiesa. Sono due popoli completamente diversi. È vero, è con un ministero anche diverso. Non posso dire molto di più. La dispensazione della grazia è definita come tempo che va dalla sua nascita, cioè Atti 2, al suo rapimento in cielo. Prima Tessalonicesi 4, 13, 18. Questo è il rapimento, questa è la dispensazione della Chiesa, il periodo della Chiesa. il periodo della Chiesa. Inizia in Atti 2 e finisce al rapimento della Chiesa, quando il Signore si fermerà nell'aria, tirerà a sé soltanto coloro che hanno il marchio dello Spirito Santo. Tutti i resti dovranno avere il marchio della bestia. Molti. Terzo, il rapimento e la risurrezione dei suoi membri avverrà prima dei 7 anni della grande tribolazione. Quarto, mentre sulla terra si consumerà il giudizio di Dio su ogni impenitente, nel cielo la Chiesa sarà vagliata, il tribunale di Cristo. Tutti noi dobbiamo rendere conto a Dio quando saremo nel cielo, conto al Signore Gesù, quando saremo nel cielo. Sarà una Chiesa vagliata. Dobbiamo dire al Signore la ragione per cui abbiamo vissuto in un certo modo. Che il Signore ci aiuti, fratelli, ad arrivare alla presenza del Signore con meno debiti possibile, vero? Come quando i ragazzi studiano e vorrebbero arrivare a fine anno senza debiti. Però se arrivano con i debiti, poi devono pagare. Bisogna mettere a posto le cose. Vogliamo pregare il Signore affinché arriviamo con meno debiti possibile, perché tutti arriveremo con i debiti, è vero? Perché perfetto non c'è nessuno. Ma ci sono credenti che sono così superficiali, così addormentati, così presi dalle cose della terra, che quando il Signore tornerà, dice prima Giovanni 2,28, si coprirà negli occhi della vergogna. Sarà qualcosa di, non di atteso, di bello, ma di sconvolgente, di terribile, qualcosa di inaspettato. E questo è davvero molto triste per chi dice di essere credente. Quinto, il ritorno di Cristo è inteso come seconda venuta e diversa dal rapimento. In questo secondo avvento Gesù sarà visibile a tutti, Apocalisse 1,7, e verrà per liberare il suo popolo Israele dall'ultima e definitiva battaglia denominata Armageddon, come scritto in Apocalisse capitolo 16. Sesto, il millennio vedrà impegnato particolarmente il popolo di Israele, che porterà in tutto il mondo il Vangelo del Regno. Matteo 24,14 alla fine dice, e verrà la fine, quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, verrà la fine. Apocalisse 7 viene anticipato questa grande tribolazione e viene parlato dei 144.000 ebrei che si convertiranno al Signore. Settimo e ultimo, Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, che è diversa, nuova rispetto a quelle che noi oggi conosciamo. Attenzione, anche qui, leggete bene quelle che scrivono, perché alcuni scrivono e dicono che la terra non sarà nuova, ma sarà rifatta, restaurata. Mi trovavo giù, avevo parlato con dei fratelli di un professore di scuola biblica, ho detto, ma siete sicuri? Sapete che a pagina 91, 92, 93 è scritto questo? Non vi dico il nome perché non lo voglio fare. Ma non è possibile. Ce l'avete una dispensa? Avevano fatto un corso, gliel'ho fatto leggere. Leggevano e rimanevano così. Sarà restaurata. Sarà la terra che vediamo noi oggi. Ma il Signore dice creerà nuovi cieli e nuova terra. Creare bara dall'ebraico vuol dire fare dal nulla. Fare qualcosa che non è mai esistito prima. Qualcosa di nuovo. Il Signore farà tutto nuovo, come ha fatto tutto nuovo nella nostra vita. Allora, fratelli, che posso dire alla fine di questi messaggi sul millennio? Ringraziamo Dio e domandiamoci una volta per tutte se vogliamo farlo. Dio sta provando la mia vita. È in questo modo che io credo, è in questo modo che io sto vivendo. Sono una persona che sta onorando il nome del Signore o sto vivacchiando un po' il cristianesimo soltanto da un punto di vista religioso? Sto seguendo la fiumana. Che il Signore non possa trovarci così. Che non possa trovarci addormentati come sto giovane. Ragazzi. Che ci possa trovare veramente svegli con la mano all'aratro. E come dice Giacomo 5, col guardare in alto, aspettando il Signore, che tra poco verrà. Amen.